When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Live anche questa mattina, 9:15 per chi ci segue in tempo reale, poi a seconda di chi ci segue o su YouTube o su Fantascientificas di Omar, grazie a tutti. L'idea, visto che ieri hanno rilasciato finalmente l'acqua con il trizio dalla centrale di Fukushima, hanno cominciato lo sversamento controllato di tutta l'acqua che è stoccata nei contenitori, ne avevamo parlato un mese fa, quindi nei commenti c'è il link al video grosso con tutto il piano di rilascio e così via, però ci sono tutta una serie di aspetti che forse valeva la pena trattare in più nel dettaglio, soprattutto gli aspetti fisici e soprattutto i dati, perché in realtà, al di là di tutte le discussioni eccetera eccetera, va dato atto alla TEPCO che ha rilasciato una quantità enorme di dati, di video, di informazioni, PDF e così via. Quindi chi vuole può tranquillamente, come vedremo noi adesso, però è una percentuale microscopica, prendersi i dati e farsi le proprie considerazioni. Veniamo un attimo al trizio. Dunque, partiamo proprio dalla questione base. Che cos'è il trizio? Il trizio sarebbe è un isotopo dell'idrogeno, del protone. Non so chi si è inventato il nome prozium, prozio, prozio per il protone. Questo stabile ovviamente è un protone, il deuterio già è instabile, un protone e un neutrone. Dal punto di vista chimico è assolutamente identico all'idrogeno. Era la famosa acqua pesante dei film della Seconda Guerra Mondiale, quando il neutrone in più che era nell'acqua veniva utilizzato per aumentare le reazioni a catena, soprattutto dal lato tedesco, quando cercavano loro di fare la bomba nucleare. Quindi ci sono vari film in cui si andava a distruggere le fabbriche di acqua pesante. Pesante perché pesa il doppio, ovviamente, cioè H2O invece di pesare 8 più 1 più 1, 10, pesa 11, perché un idrogeno pesa il doppio. E poi c'è l'acqua, se vogliamo, super pesante, triziata, come vi pare, in cui il trizio ha due neutroni e un protone. L'elettrone che determina le proprietà atomiche, chimiche dell'oggetto è uno solo, perché deve essere negativo, una carica negativa per una carica positiva, e deve essere neutro. Quindi questo è il trizio, è tutto qui, essenzialmente essendo un isotopo nucleare del protone, ma si lega nell'acqua, è assolutamente impossibile, o comunque estremamente difficile separare l'acqua con il trizio dall'acqua normale. Questo è il problema, per cui non c'è niente da fare che versarla in acqua. Questo è preso dal sito della TEPCO, è esattamente la stessa cosa, appunto fa vedere come l'ossigeno si lega nella molecola di acqua con H2O, e invece qui è HTO, perché appunto questo è il trizio. Ma vale la pena di far notare che per far vedere il trizio lo hanno messo due neutroni, e capite perché? Per indicare che neutrone e neutro hanno messo una carica positiva e una negativa, che se uno dovesse essere pignoli, in realtà dentro ci sono tre cariche, che sono i tre quark, due down e uno up, quindi meno un terzo più due terzi, e mentre questo qui c'è una due up e uno down, quindi più due terzi, meno un terzo, e fa questo qui fa uno e questo qui fa zero. Comunque c'è da dire che la TEPCO con tutti i difetti che c'ha, in realtà ha riempito di grafici e di informazioni, come abbiamo detto più volte. Saluto Tommaso, Jack O'Lantern e Boris Harpa. Sì, infatti non si riesce a separare, si potrebbe usare nella fusione nucleare, quando ci arriveremo. Ora, perché è radioattivo? È radioattivo perché questo stato qui con un protone e due neutroni è uno stato instabile, uno stato di energia più elevata. Il neutrone ha più energia del protone, a un certo punto dice: guarda, non ne posso più, non ce la faccio più, sbotta e decade in un protone. Decade in un protone, l'abbiamo visto anche nelle puntate precedenti sulle interazioni di radiazione materia, sui buchi neri e così via, perché poi alla fine vi ricordate che alla fine si fa finire invece in realtà al contrario nelle stelle di neutroni, che sono tutti neutroni. Comunque sia, lui decade, si deve conservare la carica elettrica, quindi se parto da zero mi devo ritrovare una carica negativa e una positiva, ecco per questo che metto un elettrone. Si deve conservare il numero leptonico, ossia se io prima avevo zero elettroni qua dentro, anche qui devo avere zero elettroni dopo e zero elettroni like, zero leptoni, e quindi per l'emissione di un elettrone devo emettere un antileptone, che in questo caso è un antineutrino elettronico. Se avessi fatto il contrario, se il mio protone fosse decaduto per oggetti più pesanti, l'abbiamo visto proprio nella puntata di ieri, in un neutrone, a quel punto la carica positiva emessa era un positrone e il neutrino emesso, invece di essere un antineutrino, è un neutrino. Dopodiché si apre tutto il vaso di Pandora, se il neutrino e l'antineutrino sono la stessa particella o no, sia se sono particelle di Majorana o no, e che è argomento di discussione sia teorica che sperimentale. Tanto più che il trizio appunto è studiato proprio per questo. In realtà questo è rilevante sia dal punto di vista della no, è più pesante, sì, ma con la centrifuga, Francesco, che chiede se è più pesante non va a fondo. Sì, ma è un po' come separare l'uranio 235 dal 238. Si può fare forse con le centrifughe per forza di inerzia e così via, ma fondamentalmente non ci si riesce. Cioè il sistema ALPS che purifica tutto, toglie qualunque cosa radioattiva, ma col trizio non c'è niente da fare. Però appunto è interessante perché a parte ci dice quant'è l'energia dell'elettrone emesso. Il neutrino non dà nessuna ionizzazione, passa la Terra senza colpo ferire, non è come se non ci fosse. L'elettrone viene emesso con un massimo di energia di 13 keV. Se ricordate l'energia atomica degli elettroni della luce e così via, parliamo di 11 elettron volt, questa è 1000 volte più elevata. Stiamo intorno a un'energia che, se fossero gamma, non sono, avrebbe grosso modo l'energia di un raggio X. C'è una distribuzione, perché l'energia di questi due viene ripartita un po' a casaccio, cioè casuale, c'è tutta una distribuzione probabilistica, perché vedete la probabilità più alta è di avere un elettrone di 3 keV, meno di un keV non c'è emissione, e il massimo appunto a cui si arriva è 18,57 keV. Questo è il massimo se praticamente tutta l'energia viene data all'elettrone e se il neutrino viene emesso solo in virtù della sua massa, che è piccolissima, ma in realtà fermo non può essere perché va alla velocità della luce, ma insomma con un'energia trascurabile. Il punto qual è? Quant'è la massa del neutrino? Questo non c'entra con Fukushima, ma è divertente comunque, sempre in un contesto nerd. Non si sa, se fosse zero appunto uno potrebbe misurare questo spettro dell'elettrone che va a finire in questa maniera così, tipo a parabola. Se invece ha una piccola massa che si sa che ha, ma non si sa quant'è, esagerando un elettron volt è come dire che la mia macchina è grande quanto la Terra, tanto per dare l'idea, cioè un numero veramente esageratissimo, però la forma avrebbe questa forma qua. Il punto è che la gente che studia questa cosa qui studia questo numero di decadimenti qui, che è un millesimo di miliardesimo di decadimento, e quindi fondamentalmente non si riesce. Però il numero che è importante è che l'elettrone più di 18 elettron volt, 18 keV, non può avere. Che vuol dire dal punto di vista radiologico? Che è molto meno penetrante dei raggi gamma, ossia se io faccio il bagno nell'acqua col trizio non mi succede assolutamente niente, perché viene fermato dalla pelle, quindi 13 elettron volt non fanno assolutamente niente. Questo qui è il range, ossia quanto il cammino in cui un elettrone di varia energia può penetrare. Questi sono elettron volt, quindi se abbiamo, qui sono 1000, un keV, 10 elettron volt, 10 keV stanno più o meno qui, vedete che può penetrare, ma dipende dal materiale, ma insomma se facciamo finta che siamo plastica o silicone, penetra grosso modo per 1000 angstrom, cioè 100 nanometri, ossia un decimo di micron. qualche più decimo micron a seconda dei numeri che prendete, beh, a seconda dell'energia, ma insomma parliamo di micro. È chiaro che se io mangio, bevo l'acqua o mangio il pesce, la radiazione è data agli organi interni, quindi anche questo micron non è trascurabile, quindi va tenuto sotto controllo, e quindi ci sono dei limiti legati alla quantità di trizio che può essere disciolto in acqua. C'è da dire che il trizio ve lo potete comprare tranquillamente su eBay, Banggood, Amazon, facciamo un po' di pubblicità gratuita per loro, cioè si compra, sono quelle glow lamp, costa tanto, perché costa 15 euro, insomma, praticamente tanto una fialetta microscopica, è appunto materiale di trizio che numeri di decadimenti sono gigabecquerelli, sono numeri enormi, ma che si può comprare e trattare tranquillamente, non è considerata come un oggetto da trattare come soggetto radioattiva, perché è fermato dalla plastica che ci sta intorno, è ricoperto di un materiale fosforescente, e sono tutte queste glow in the night bacchette e così via, e sono i materiali fosforescenti, in realtà fluorescenti, dell'uscita d'emergenza, perché questa maniera tu la dipingi di trizio, lo copri con la plastica, e questo qui, in virtù del fatto che lui decade, cioè 12 anni di tempo di decadimento, di dimezzamento, questo qui, se manca la corrente, non è che ci deve essere un circuito di emergenza, niente, questo è fosforescente di suo e ti illumina tutto. È radioattivo, non c'è nessun problema, c'è più trizio, credo, in tutta questa insegna qua che in quasi tutto il materiale di Fukushima. Il punto è che poi se uno va a vedere queste cose, sarebbe quasi divertente nella situazione seria, è che se queste insegne si spezzano o se le buttate con il resto nell'indifferenziata, come tende a succedere, state disperdendo trizio nell'ambiente, quello sì che se si rompe e va a finire nella discarica, va a finire nelle falde, e quello sì che ti contamina le falde molto 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 di più del trizio di Fukushima. In realtà ci sono stati vari sversamenti di trizio sia da centrale nucleare che da altri oggetti, facilities che processano nel materiale fissile, e quindi il trizio già è andato in giro quanto ne volete, ma soprattutto viene molto più in giro dal fatto che questi oggetti qui non vengono riciclati, non viene fatta la differenziata per le insegne di emergenza. Quanto trizio vi potete bere, ossia quanto trizio c'è, essenzialmente decade beta, quindi rilascia molta meno energia, perché questo elettrone si ferma molto poco, non fa in tempo a rompere il DNA. Il paragone è col potassio 40, che tra virgolette è naturale, non che il trizio non sia naturale, ma insomma il potassio 40 è quello che sta nelle banane, nelle noci e così via, 125 becquerel per chilogrammo di banana, quindi quello è un numero molto elevato, e quindi lui dice, se io avessi 20 becquerel per litro, quindi 20 decadimenti per ciascun litro d'acqua, avrei un'interazione di due cellule colpite dagli elettroni ogni 100.000, molto di meno delle migliaia che mi ritrovo dovuto al potassio 40, quindi il danno legato al potassio 40 è infinitamente superiore, e il limite al momento è 7.000 becquerel per litro. Si sta pensando di abbassarlo a 20 becquerel per litro, però insomma vedete che sono, quindi in un litro d'acqua è accettabile e non è pericoloso secondo gli standard internazionali 7.000 decadimenti per litro di materiale. Mappa del Giappone, tanto per ricordare che Fukushima sta sulla costa est e Cina, Corea, Russia stanno sulla costa ovest, quindi quando poi si lamentano che tutto il Pacifico sarà contaminato, moriremo tutti alla Homer Simpson, e non so fare una voce non mi raccolla, ma comunque sia, sta dal lato sbagliato. La Cina ha sospeso le importazioni di pesce, ma sono tutte scuse di tipo commerciale, in realtà è impossibile che il pesce sia contaminato dai versamenti di Fukushima. C'è da dire che però, se come era nel 2011 la gente nel dubbio, questa è la regione di Fukushima in rosso, la gente nel dubbio dice io non compro il pesce di Fukushima, mi compro il pesce di un'altra parte, il danno economico c'è, quindi il fatto che l'interazione dalla TEPCO, il governo e così via debba essere tenendo conto delle richieste e dei dubbi e dei problemi dei pescatori è sacrosanto, perché se appunto io non compro i prodotti così come non si compravano i prodotti anche il pescato, ma soprattutto i prodotti agricolturali e di allevamento della regione non colpita dalla piuma radioattiva, è chiaro che io faccio comunque un danno all'industria ittica e così via. Questa, di nuovo, se uno si vuole, tra virgolette, divertire, può vedere con i suoi occhi, con Google Maps, come è fatta la centrale nucleare, i reattori sono qui, tutti questi qui sono i depositi, sono i vigilati depositi di stoccaggio. Ora, perché, ecco, questa è un'altra immagine di chi ho lo news, vedete, sono tutti i depositi di stoccaggio. Ora è chiaro che questi la devono buttare a mare, perché non la posso tenere qui per sempre, perché visto che il Giappone è soggetto appunto a terremoti, tsunami, Godzilla, e chi più ne ha più ne metta, il rischio è che ti arriva anche uno tsunami o un vento molto elevato e disperde tutta quest'acqua tutta insieme. Non sarebbe pericoloso, ma comunque è sempre peggio che... comunque è sempre peggio che disperderla gradualmente e toglierla di mezzo. C'è da dire che se andate a vedere c'è anche tutta questa zona qui di roba nera, che sono immense piramidi di terra, perché negli anni hanno scartavetrato, hanno rimosso i primi 5 cm di terra da tutta la regione di Fukushima, e anche lì stesso problema, non sanno che farsene di questa roba qua, perché terra debolmente radioattiva, c'è il CEI sostanzialmente, il 134 è decaduto, è rimasto il 137, e nessuno che ci vuole prendere anche lì la responsabilità di dire buttiamo anche questa a mare. Adesso è chiaro, una cosa per volta, perché se si mettesse pure a dire buttiamo pure la terra a mare, succede il finimondo. Ma c'è da dire che tutta quest'acqua qua, anche perché poi in realtà, tutta quest'acqua qua, per quanta può essere, è di un affare alto 10-20 metri che copre quest'area qua. Dopodiché questa è il mare. Quindi la BBC diceva che tutta l'acqua era l'equivalente di 500 piscine olimpioni, quindi voi immaginate di versare 500 piscine nell'Oceano Pacifico, che tra l'altro è profondo 15 km, quindi è un numero assolutamente trascurabile, anche se si considera, i numeri li abbiamo fatti, stanno su Scientifica, sta anche nei video precedenti, questi sono i famigerati contenitori, quindi per quanta acqua ci può essere, disperderla nell'oceano gradualmente diluendola è assolutamente possibile. C'è da dire che appunto la TEPCO ha tutta una serie di video, sempre il concetto di fichissimo e interessantissimo dipende sempre da come la si guarda, però vediamo un po' se riesco. Se andate sul sito della TEPCO c'è tutti questi video che a seconda delle zone, poi è fatto male, perché... però fondamentalmente ognuno di questi è un video che si ferma, se parte in pausa poi non riparte, eccetera, eccetera, ma vi fa vedere tutte le regioni di Fukushima, della centrale nucleare, dove vanno a vedere, a filtrare, c'è cioè la mappina che ti fa vedere dove vanno a filtrare il sistema, dove misurano la quantità di radiazione, di radioattività presente nei pesci, nelle piante, nelle alghe, perché anche quelli sono grossi sistemi di filtraggio. Insomma, se siete interessati e volete vedere esattamente come funziona tutta la baracca, qui ci sono tutti questi video in inglese, fatti benissimo, in inglese perfetto, che è strano, in Giappone, però ecco, inglese perfetto, che c'è tutto uno spiegone più fino alla nausea. Se ritorniamo alla presentazione, eccola qua, il sistema di filtraggio, ne avevamo parlato nel video precedente che sta nelle note, ma in pratica si parte dall'acqua nei contenitori che ha una quantità di trizio molto più elevata di quella di sicurezza, perché altrimenti dovrei tenere una quantità di roba senza fine, la filtro col sistema, quindi tutto quello che non è trizio lo filtro e lo metto da una parte. Qui misuro quant'è la quantità di radiazione, questo ricorda Zaxxon, perché si ricorda il vecchio videogioco, misuro la quantità di radiazione, poi la pompo in una regione intermedia, una zona intermedia, dove via via che tutta la cascata, ci sono tutta una serie di valvole per chiudere tutto se necessario, ma soprattutto la diluisco con l'acqua di mare. Questi qui sono tre pompe che prendono l'acqua, la immettono e la mischiano con l'acqua più contaminata in maniera da ridurre appunto la quantità di trizio per acqua versata, e quindi in questa maniera diventa molto più graduale l'acqua che viene versata in questo bacino qui, quindi è più ridotta a livelli omeopatici, no, ma insomma quasi omeopatici, e poi la metto nel tubo. È chiaro che sarebbe stato meglio invece del tubo per farla con le navi, versarla con le navi, ma è talmente tanta e continuerà a essere tanta, perché continua a accumularsi, perché comunque la messa in sicurezza dei reattori prosegue, che purtroppo il tubo si è rivelata l'unica soluzione economicamente fattibile. Se l'avessero messa su navi cisterna e buttata ovviamente al largo sarebbe stato meglio, ma anche lì poi avrebbero detto se la butti a largo contamini un'area ancora più grande, quindi vabbè, c'è il tubo. Di nuovo c'è tutta la spiegazione delle varie altezze, i contenitori sono a 33 metri, anche il fatto che i generatori sono a 30 metri, vi ricordate lo tsunami, purtroppo fu colpito proprio per quello, perché l'acqua superò la barriera costruita per risparmiare più bassa. Questa è la regione di pompaggio vista da prima, e questa è la regione di mixaggio, dove si fa questo cocktail di acqua di mare e acqua con il trizio. I numeri sempre TEPCO, tocca fidarsi, ma insomma, vengono tutti controllati dalla IAEA. Se non vi fidate della TEPCO, c'è anche il sito della IAEA con tutti i video, gli spigoni, anche un report che era citato nell'altro video. Si parte da 140.000 becquerel per litro, la si diluisce 740 volte e si arriva quindi a 190 becquerel per litro, che è molto meno dei 7.000 che dicevamo, ed è appunto un 270esimo, perché è uscito questo numero, comunque una parte su 300 di quello che è il massimo permesso, quindi viene diluita e si può quindi buttare a mare. Questa è la foto, l'abbiamo visto già tante volte, delle tre canaline di pompaggio dell'acqua che viene risucchiata dall'oceano per diluire quella che viene qui nel canalone principale. Di nuovo va a capire perché deve passare solamente qualche barriera, qualche cosa, deve fare questo giro qui, viene sversata in questa piscina qui, che poi se ne va al tubo che vediamo tra un attimo. Ci sono tutta una serie di valvole di bloccaggio. Questo è il rivelatore di radiation monitor che misura, perché tra l'altro decadendo gamma e decadendo beta, cioè elettrone e non gamma, è pure più complicato da misurare, e anche più complicato da misurare nei pescioni che avevamo visto prima. Comunque sia, la misurano, se vi fidate dei numeri, stanno online, li vediamo tra pochissimo. Questo è uno dei rivelatori che sono lungo tutta la catena. Viene poi messo nel piscinone, che era anche nel video precedente, e questo è il tubo che poi va a mare. Foto fatta nel maggio 2023, cioè, è divertente perché dire le luci e il condotto di ventilazione sono stati rimossi prima poi di scaricare l'acqua. Io non vorrei essere stato l'addetto che andava via via spegnendo la luce e tirandosi via il tubo. Comunque sia, vedete anche qua l'acqua che viene scaricata deve avere meno di 1500 becquerel per litro, con meno di 22 particelle di becquerel di decadimenti totali all'anno, quindi 22 trilioni sarebbero 22.000 miliardi di particelle di decadimenti al secondo, considerato che appunto il trizio decade in 12 anni, quindi un numero che se uno lo legge così si spaventa, ma se poi lo paragona, vi ricordate le altre volte abbiamo fatto il confronto con tutto il potassio 40 e carbone 14 che c'è nell'oceano, è una quantità assolutamente trascurabile come decadimenti. Allora, cioè, uno si dovrebbe preoccupare più del potassio 40 e del carbone 14, se non dei sottomarini nucleari affondati, anche quello sta nell'altro video. Vabbè, questo va sott'acqua, va a una profondità di vari metri e poi appunto viene scaricata a 1,5 km e qui non si può pescare. Di nuovo tutti i PDF stanno qua e se volete vi potete andare a prendere. Questo in generale è il sito, è sia in giapponese che in inglese, i numeri un po' più recenti purtroppo per voi e per me sono in giapponese, ma comunque sia, queste sono le varie stazioni di monitoraggio, in questo caso dell'acqua. Questo è Graph, scritto in giapponese, tanto per complicarsi l'esistenza, cioè tre alfabeti. Questo è per traslitterare l'alfabeto straniero, sillabico. Queste qui sono le misure dell'acqua, dell'aria, scusate, il grafico dell'aria, perché becquerel qui è molto piccolo. Aspettate, tolgo la faccia mia, non serve a niente. Non so se aiuta, ma insomma. Becquerel per centimetro cubo, cioè quanti decadimenti ci sono nell'aria in funzione del tempo, e questo qui è 10 alla meno 5 becquerel per centimetro cubo, quindi una quantità più o meno misurabile ai limiti della sensibilità degli strumenti, che però viene monitorata. Se uno va a vedere questi qui invece è nell'acqua, infatti vedete che sono becquerel per litro. E sono il CES non è rivelato, non è ND not detected. Questo qui è tutto il beta, cioè tutto ciò che decade beta, perché c'è anche il potassio 40. Quindi dice: guarda, figlio mio, io non riesco a discriminarti se è decadimento beta del trizio o del potassio 40, però qui stiamo intorno a 10 becquerel per litro. Di nuovo vanno confrontati con i 7.000 becquerel precedenti, sono 11 qui, eccolo qua. Questo qui è l'idrogramma per tutto, anche Zen. Salutiamo anche Cristian, Marco e Giacomo, ciao. E questi sono i dati di ieri, questo qui è il 25 agosto, quindi di nuovo sono pochi quelli che si trovano aggiornatissimi, ma ci stanno sul sito della TEPCO, certo, uno si deve fidare, ma questi sono i numeri, sono i dati del 25 agosto, a seguito dell'attrezzamento, qui proprio in pizzo, il tubo va un po' più oltre, perché è 1,5 km, non si vede alcun incremento. Nei prossimi giorni ovviamente si vedranno anche altri punti di monitoraggio, cioè, c'è un sacco di roba, se uno appunto vuole vedere che stanno facendo. Questo qui è all'interno del reattore, questo qui è il contenitore di contenimento principale, questi qui sono invece millisievert per ora. Purtroppo le unità di misura della radiazione sono tantissime, perché ognuna misura una cosa leggermente differente, sempre la capacità di ionizzante, ma questa qui è l'efficacia radiobiologica della radiazione, vuoto per pieno è quanta energia ti rilascia nel corpo, ed è quella ambientale, mentre quella nell'aria si misura appunto per centimetro cubo e quella nell'acqua per litro. Comunque sia, sono punti anche con 20 millisievert ora. Noi quando andammo nel 2014 fuori si misurava 20 millisievert ora, è un numero 10 volte quello che c'è in aereo. Non ci starei tutto il giorno, ma non è neanche da scappare via a gambe levate, che è importante che nell'edificio, che dove neanche si poteva entrare fino a pochi anni fa, già cominciano a essere numeri assolutamente accettabili. Poi ci sono tutti i vari dati dei vari punti dove misurano l'acqua dentro il porto, 2 km, 20 km, tutte le varie distanze, i pesci e le alghe, anche qui c'è tutto il link, e anche questo è tutto online con tutti i punti, quindi sia in inglese che in giapponese, con tutti i PDF e addirittura, incredibile dictu, gli Excel. Se ricordate, quando era successo il finimondo a Fukushima, questi si trapassavano le foto in JPEG mandate per fax dal governo e governo, e non solo quelle date fuori. Quindi già il fatto che ci sia un CSV, comma separated variable, vediamo se riesco a farvelo vedere, che voi ve lo scaricate e lo importate su Google Drive, eccolo qua. Questo è in giapponese, ma si traduce. Comunque, se questi sono i vari punti di monitoraggio, loro cercano gli iodio 131, iodio 131, cesio 134, cesio 137, in funzione del giorno, e questi sono i vari punti. Appunto, questo qui sono i reattori 1-4, l'uscita dell'acqua alla parte nord e così via. E vanno anche questi. Questo qui è mare, questo qui è acqua di mare. E questi qui vanno fino al se andare giù in fondo, fino al giorno d'oggi, cioè fino al mostrando marzo, per pazienza, maggio, giugno, luglio, agosto, eccolo qua, sono aggiornati fino al 23, e questi qui sono, vabbè, questo è maggio ancora, comunque sono aggiornati fino a ieri e l'altro ieri. Quindi se andate lì ve li scaricate, vi potete fare i grafici, ma la maggior parte dei numeri sono microscopici, perché sono la maggior parte delle volte not detected, perché sono sotto la sensibilità dello strumento, e certe volte misurano questi numeri che sono però numeri molto piccoli, 4 per 10 alla meno 1 saranno becquerel per litro, perché se sono nell'acqua di mare saranno becquerel per litro. Ritorniamo alla presentazione, quindi anche qua andate, questo qui è il link, ve li scaricate e vi potete divertire come volete. Queste qui sono altre misurazioni di concentrazione, questo qui è lo stesso punto, però qua da 9 comunque becquerel per litro, ma è la stessa cosa. Questo addirittura è in inglese, quindi è grosso, cioè il totale in beta, perché appunto può cambiare a causa del potassio 40. E vabbè, e qui ce ne sono quanti ne volete. Questo qui è appunto il trizio misurato nelle varie regioni. Questi non sono aggiornatissimi, vedete, sono dati di maggio, ma insomma via via che andranno ad aggiornarli, i numeri dopo lo sversamento verranno fuori. Questi qui sono tutti i vari punti dove vengono rilevate la radioattività ambientale per tenerla sotto controllo. Di nuovo, è chiaro che uno si deve fidare dei numeri, è chiaro che però la IAEA monitora tutto questo, è stata più volte, e quindi in qualche maniera ci si può fidare. Questo qui di nuovo sono altre misurazioni del trizio, vedete, trizio e gamma, perché questo il cesio decade gamma, il 134 oramai è decaduto quasi tutto, perché c'è 2 anni di tempo di dimezzamento, rimarrà il 137, che c'è anche quello di Cerro, che c'è 30 anni. E qui vedete tutti i numeri inferiori a 0,3 becquerel per litro nei vari punti di misurazione a 1,5 km, punto a 1, a 2, a 3, così. Qui il limite, appunto, il limite del World Earth Organization, qui da 10.000 becquerel per litro, come dicevamo prima, in realtà è 7.000, abbiamo letto prima. Questi sono i numeri, anche qui si fermano a giugno, ma insomma, di nuovo, per ridare un'idea, di come vanno le cose. Questo qui, il pallino vuoto, è not detected, solo in due casi, boh, a capire perché, ah, sono riuscito ad arrivare leggermente sopra la sensibilità dello strumento. Le correnti, chiede Francesco, le correnti, vabbè, vai comunque a diluire verso il largo e vai a diluire verso fuori, quindi non c'è, una volta che hai fatto qualche centinaia di metri, già la quantità di trizio è infinitamente inferiore di quella del potassio 40 e del carbonio 14, appunto i conti stanno nell'altro video o in quello i numeri su Scientificast. Questo è col CESO 134, di nuovo, molto spesso non viene rivelato, qui la soglia è più bassa perché questo decade gamma, vedete qui 10 becquerel per litro, perché il CESO decade gamma e il gamma fa più danno rispetto all'elettrone, quindi molto spesso non è rivelato, però siamo comunque ben sotto alla soglia che viene misurata, alla soglia di sicurezza. E anche qui si fermano, questo è giugno, certo non è che brillano, per questo qui sarà forse agosto, ma insomma non sono aggiornati a oggi, gli unici dati che ho trovato aggiornati ad oggi sono quelli che vi ho fatto vedere prima. E anche qui, questi ci sono dei report di centinaia di pagine in PDF, sia in inglese che in giapponese, quindi se uno poi si vuole studiare i vari numeri, questo è l'andamento, questo qui arriva fino a maggio del 23, anche questo è un report, non si riesco a farvelo vedere, è un report di 100 e passa pagine, con tutto lo quest'altro, con quelle 115 pagine, è uno dei tanti, con tutto lo spiegone, questo qui è in giapponese, ma c'è un analogo in inglese, e poi con Google Translate più o meno si capisce che succede. Questo qui è lo screen capture che ho fatto prima, tutte le varie misure in funzione del tempo, le variazioni nel tempo, il sistema di purificazione. Insomma, se uno è interessato, ti devi fidare di quello che dicono, però cioè, questo qui è Grossi, che è quello della IAEA, che si vede spesso anche per Zaporizia, che insomma quella è la cosa più importante. Quindi vuoto per pieno io starei tranquillo, vuoto per pieno io il sushi me lo mangio, rimettiamo le slide. Eccolo qua. Ecco, c'è da dire che appunto l'altra sottigliezza è che se volete misurare la quantità di radiazione che c'è nel cibo o nei pesci, non potete usare i contatori Geiger, quelli classici, anche lì ci sono, ne abbiamo fatto tante volte, perché la radiazione ambientale, perché la radiazione è talmente bassa che le dovete mettere in un oggetto schermato col piombo, sottrarre la radiazione ambientale, sottrarre comunque il fondo del piombo, perché anche il piombo è minimamente radioattivo, ricordate il piombo delle navi romane, e quindi potete misurare questi numeri che sono assolutamente, assolutamente bassi. Quindi parliamo di numeri molto bassi, e al momento non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ovviamente monitoreremo l'andamento in funzione del tempo e vediamo che succede, ma insomma direi di stare più che tranquillo, e il sushi è senza problemi. Rimane il problema dell'impatto economico, cioè se poi la gente non compra il pescato dalla regione di Fukushima, quel problema lì c'è, e pur non essendo basato su principi fisici, è comunque basato su un principio del fatto che la gente non si fida, e quindi lì c'è un rischio per un danno economico ai pescatori, e quindi è chiaro che poi la gente lì sia abbastanza preoccupata degli effetti indiretti. Quindi vediamo un po' che succede. Nel frattempo, prima di chiudere, saluto Peppino, Maurizio e Rosa. Hola Rosa, e ci rivediamo domani. Se tutto va bene, domani dovrei fare le stelle di neutroni o le nane bianche. Vediamo chi vince tra le due. Grazie mille e alla prossima. Ciao. Your eyes in the mouth on the road. Shoot your mouth if you know where you're going. And don't forget to pick up what you sow. Toss your trash to the garbage around you.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero. da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Vallo 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo.
I'm so sorry I'm late. I was just talking to my sister about protecting abortion rights.
Wait, didn't we already do that in Ohio? We passed issue 1 last year.
I know, by a wide margin too. But now it's up to our state Supreme Court to decide whether they enforce it or ignore it.
Ignore it? Will they really do that?
They will if we don't keep extremists out of the court. But we can protect our rights by electing Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that. Listen, I can barely remember what I had for breakfast this morning.
Here's a trick. All you have to do is remember, don't stop fighting.
Don't stop fighting. Oh, I get it. DSF. Donnelly Stewart Forbes. I love that.
Tell everyone you know, if you supported issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue, a community of women who care about reproductive rights as much as you do.